Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Desbloqueja un record i vinc.
Allihalo!
Matteo, buona Pasqua!
Altrettanta, anche se ormai è passata.
Eh sì, è passata. Buona Pasqua fatta. Buone feste di Pasqua passate.
Buone feste fatte. Ricordo sempre con, diciamo, un sorriso questo modo di dire.
Eh sì, buone feste fatte. Quando ci si vede dopo le feste e non si è avuta la possibilità di farsi gli auguri prima o durante.
Ebbene sì. Com'è andato?
La mia Pasqua e Pasquetta, come puoi immaginare, insomma, l'abbiamo passata mangiando e in linea di massima, diciamo, in famiglia, quindi come al solito, direi, con le prelibatezze della Pasqua tradizionale qui in Campania. A te invece?
Bene, è stata molto rilassante e meno mangereccia.
So che ha piovuto tantissimo a Milano in questi giorni, è vero?
Sì, diciamo che siamo usciti, perché ovviamente con il cane siamo di uscire sempre. Uscivamo spesso in barca, praticamente, quasi.
In barca? Talmente da là che si è trasformata in Venezia, Milano.
Quasi, quasi, quasi. Per adesso è tornato il sole, speriamo che rimanga con noi per un po'.
Facciamo così, oggi ne approfitto che qui dalle mie parti c'è sole e 20 gradi e ti porto in una fantastica regione d'Italia.
La vita in Italia.
E dove ci porti?
C'è solo un problema, Matteo, questa regione non esiste.
Ma come? Ma
quindi,
noi...
Dove ti porto se non esiste?
Dove... Come... Non c'è... Una specie di tipo, non so, rotta per l'isola che non c'è, qualcosa del genere.
Strano, perché ho pensato esattamente alla stessa immagine, Neverland, no? L'isola che non c'è, la regione,
sì,
che non c'è. Di che regione sto parlando?
Del mitico Molise.
Del leggendario Molise, poveri molisani, ma tutti quanti a fare questa battuta del Molise che non esiste.
Ma noi vi vogliamo bene.
Esiste come, no? E tra l'altro, ricordi, ho fatto qualche tempo fa un video su tutte le regioni d'Italia e c'era anche la sezione chiaramente sul Molise, in cui ho menzionato forse un paio di posti da visitare e qualche piatto locale. Il Molise è una regione un po' particolare, no? Un po' per storia, un po' per posizione geografica. Secondo te perché dicono tutti che non esiste?
Allora, così, perché non ci va nessuno e nessuno sa come arrivarci? È poco visitata?
Può essere una spiegazione, nel senso che è una regione prevalentemente montuosa, il che nel sud Italia è una cosa abbastanza rara, ed effettivamente non ha delle attrattive turistiche, né per... se vogliamo i turisti italiani né per i turisti internazionali, quindi nessun percorso turistico porterà mai Molise, a meno che non si vada proprio a insomma, cercare dei posti piccolini. Un'altra spiegazione può essere semplicemente il fatto che è una regione molto poco abitata.
Anche, quindi poche persone... Poche persone in giro per l'Italia del Molise.
Esatto, è difficile incontrare qualcuno del Molise perché è la seconda regione meno abitata d'Italia, la penultima in termini di numero di abitanti.
Pur essendo abbastanza grande, no?
Ma neanche poi tanto.
Manco tanto.
Neanche poi tanto. Se vuoi ti faccio sapere in classifica in termini
quanta...
di superficie.
È curioso.
È la seconda più piccola. È la seconda più piccola sia in termini di abitanti che in termini di superficie, solo la Valle d'Aosta è una regione più piccola. Però insomma la Valle d'Aosta te lo aspetti perché sta praticamente sulle Alpi, è più centrale in Europa e quindi forse anche più conosciuta, no? Confina con altri paesi e così via. Mentre il Molise è un po' incastrato tra altre regioni italiane del centro-sud. E questo è il tema della nostra sezione di quest'oggi. Perché anche se tutti parlano poco o parlano, diciamo, male, ma in realtà parlano in maniera scherzosa del Molise, sembra che per un certo punto di vista tutti vogliono il Molise.
Ah, oh, cioè lo vogliono prendere proprio?
Da una parte c'è chi lo vuole.
Ok.
E da una parte, ad essere
c'è
onesti,
chi vuole andare a vivere.
Sono in realtà alcuni molisani che sembrerebbe vogliono cambiare regione, ma non trasferirsi, proprio trasferire tutto il Molise.
Interessante, dove? Dove lo vogliono trasferire questo Molise?
In una parte del Molise c'è l'idea di fare un referendum per accorpare il Molise o parte del Molise ad un'altra regione, l'Abruzzo.
Ah.
E forse il nome Abruzzo e Molise non ti suonerà nuovo.
E no, infatti stavo proprio per dire questo, non è una novità questa.
No, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si sono riscritte un po' alcune regioni d'Italia, una di queste regioni era proprio Abruzzi e Molise. Cominciamo a spiegare Abruzzi perché al plurale. Perché erano divisi in due, Abruzzo, diciamo, di sopra e Abruzzo di sotto, divisi da un fiume. E quindi già erano due Abruzzi. Questa regione comprendeva tre parti diverse, i due Abruzzi, ma anche il Molise. Il Molise però questa unificazione di queste regioni non l'ha mai presa benissimo, fino a quando nel 63, ormai 60 anni fa, è riuscita ad ottenere, diciamo, l'indipendenza, l'autonomia in realtà, non in termini assoluto, non è una regione autonoma, ma quantomeno autonomia dagli Abruzzi, e quindi è diventata regione a sé, il Molise. Purtroppo però questi 60 anni di storia del Molise non sono andati benissimo, perché in termini economici non è riuscita ad avere successo, mettiamola così. E quindi è una regione piccola ed indebitata. E anche dal punto di vista degli abitanti, il trend demografico, quindi del numero di abitanti, è in continuo calo. In poche parole, tantissimi, soprattutto i giovani, appena possono lasciano le cittadine del Molise per trasferirsi magari nelle regioni vicine o addirittura nel nord dell'Italia. Quindi una regione, se vogliamo, un po' in crisi, e una soluzione a questa crisi, secondo alcuni, è quella di tornare a far parte di una regione più grande, appunto Abruzzo e Molise.
Beh, mi fa piacere, perché spesso l'amor proprio, o come vogliamo definirlo, un
l'orgoglio,
eccesso di orgoglio, evita oppure impedisce di ritornare sui propri passi, quando però in realtà è necessario. Quindi mi fa piacere questa messa da parte dell'orgoglio dei molisani e questa nuova strada. Chissà se poi in realtà verrà fatto questo cambio, no? Perché poi io ignoro tutto l'iter, ovvero tutti i passaggi che si devono fare perché sì, questo avvenga.
Non so, insomma, se è una cosa che andrà in porto, perché in realtà è un'idea di una parte, di una delle due province del Molise. Quindi l'idea è quella di fare un referendum e cercare di capire se effettivamente parte del Molise vuole accorparsi, vuole attaccarsi all'Abruzzo, e poi in base alla volontà popolare si deciderà anche politicamente. Tu prima abbiamo parlato di orgoglio, insomma, no? E anche identità, e con l'identità geografica, storica e culturale non si scherza. Però bisogna anche riuscire a separare questo dal fattore politico. Il fatto che abbia una cultura propria, ma il Molise, non vuol dire che poi politicamente debba necessariamente essere un ente a sé stante, no? Fa parte tutto di un sistema, tutto connesso, e quindi a volte c'è bisogno di aree più grandi, anche se è culturalmente leggermente diverse.
Sì, alla fine siamo tutti abitanti del mondo, però se proprio vogliamo fare, diciamo, una questione di tradizioni, non c'è bisogno del nome, ognuno può avere le proprie lezioni, anche se perché se poi vai sempre più dentro, sempre più dentro, dentro al Molise ci sono le varie città e i vari paesini, ma dove ci sono le varie tradizioni differenti tra di loro, per non parlare poi dei borghi.
In giro per l'Italia.
O parliamo dei borghi.
Adesso parliamo dei borghi. Ci arriviamo tramite una regione che in realtà confina con il Molise, il Sannio. Perché uno dei sindaci di questa regione, di questa area, Clemente Mastella, ha detto: aspettate, il Molise vuole staccarsi, vuole attaccarsi all'Abruzzo, non andate via, ce lo prendiamo noi. Creiamo il Molisannio, uniamo il Molise e il Sannio, che è una, insomma, una parte della regione Campania, e creiamo questa nuova regione fantastica con alcuni tra i borghi più belli d'Italia.
Fantastico. E quali sono questi borghi più belli d'Italia?
Allora, c'è un borgo nel Sannio che si chiama La Perla del Sannio, cioè nominata e soprannominata La Perla del Sannio. Parliamo di Sant'Agata dei Goti. E io ci sono stato e devo dire che effettivamente è un borgo molto caratteristico, molto interessante, per certi versi è un po' un salto indietro nel tempo, quasi all'epoca medievale. Ma Matteo, la domanda in realtà è: cos'è un borgo? Cioè, come fai a definire un borgo?
Un borgo... non ho studiato, quindi non so la definizione da vocabolario, però ti potrei dire che il borgo è un paesino di origine medievale, non per forza, perché in realtà se si dice borgo medievale vuol dire che ci sono anche borghi non medievali.
Non medievali, sì, è proprio così.
E quindi un piccolo paesino, è una questione di dimensioni, un paesino molto molto piccolo.
Se andiamo per definizione, a me non piace tanto la definizione di borgo, perché dice centro abitato di media grandezza e importanza.
Bah, molto...
molto generico, no?
Sì, tutti possono essere borghi.
Appunto. Oppure quartiere cittadino fuori le mura, o compreso in una cerchia più recente. Cioè, non risolve molto, no?
Non ci piace questa definizione, non ci piace.
E quindi, per esperienza, direi un piccolo paesino, generalmente un po' nascosto, piccolo di dimensioni, io non direi di medie dimensioni, piccolo, molto caratteristico, che quindi un po' staccato da quelle che sono le dinamiche dell'urbanizzazione del 2000 o anche del 900. Sono questi piccoli posticini in cui vai ed effettivamente vai in posti che si sono fermati nel tempo. Adesso, quando specificamente, dipende dal singolo borgo. Ed è un modo fantastico per visitare l'Italia evitando i luoghi più affollati, le grandi città turistiche.
Sì.
Ed è una passione quella degli italiani per i borghi italiani, a tal punto che la RAI, la televisione pubblica italiana, ogni anno mette in piedi una competizione, una gara. Il Borgo dei Borghi. Vengono selezionati ogni anno 20 borghi da nord a sud e poi viene fatta la presentazione di questi borghi all'interno di una trasmissione su Rai 3 che si chiama Alle falde del Kilimangiaro. Nel corso delle settimane gli italiani sono chiamati a votare tra i partecipanti qual è il loro borgo preferito. E questa gara si tiene ogni anno da almeno 4 anni.
Ah, non ne sapevo niente.
Quest'anno ha vinto Peccioli.
Peccioli, però la cosa più bella dei borghi, secondo me, sono i nomi. Perché ci sono dei nomi fantastici.
Tipo Peccioli in Toscana al primo posto, Badolato in Calabria al secondo posto, al terzo posto c'è un piccolo borgo in Lombardia che si chiama Grazie.
Prego.
Di cosa?
Non lo so, hai detto grazie.
Ho detto grazie perché il borgo si chiama Grazie.
Ah, prego.
Di cosa? Andremo avanti così per il resto della puntata.
È così, finì la puntata.
Fermati
grazie.
Matteo, il borgo si chiama grazie, nel senso che è il nome del borgo.
Ah, ah, ok.
Hai capito?
Ok, ok, ok.
Grazie per la spiegazione, dovevi dire.
Prego.
Nomi fantastici. Ma anche negli anni passati ci sono stati, insomma, degli altri borghi che hanno vinto. Giusto per menzionare i vincitori degli ultimi anni, Tropea è stato il borgo dei borghi nel 2021 in Calabria, Soave nel 2022 e Ronciglione nel 2023. E il bello è che sul sito della RAI/Borgo dei Borghi è possibile vedere i video di tutti questi borghi, e quindi ogni anno una decina di borghi per qualche anno potrete perdervi a scegliere, nello scegliere il vostro borgo preferito, magari da visitare in questo 2024.
Allora, ti posso dire che nell'ultima tornata di borghi io sono stato in un borgo e ne conosco due.
Dimmi la tua esperienza, Matteo in giro per i borghi.
Matteo in giro per i borghi, dobbiamo fare tan 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 tan. Allora, io sono stato a Maratea, che è un borgo molto bello e molto caratteristico. È in Basilicata.
Rio de Janeiro italiana, no?
Esatto. È in Basilicata ed è, mi pare che sia l'unico, diciamo, tratto di mare della Basilicata sul Tirreno. Ed è fantastico. È Rio de Janeiro di noi altri, perché c'è la statua del Cristo di Maratea, che ricorda vagamente quella del Cristo di Rio de Janeiro. È bellissimo come borgo, come tanti borghi famosi. È forse diventato un po' troppo famoso, e quindi adesso non ci vado da tanto, però mi dava un po' la sensazione di Capri della Basilicata, per intenderci. Quindi molto bella, però insomma possiamo anche darci una regolata con
i prezzi, intendi?
Sì, prezzi e diciamo pretese.
Matteo, non parlare male di Maratea.
No, a me piace tantissimo Maratea, è che insomma secondo me anche agli abitanti di Maratea a volte, diciamo, era un po' troppo la questione, però
quando si diventa famosi e richiesti e si è molto piccoli, può succedere. Quando un posto è piccolo e poi all'improvviso viene molto richiesto, le dimensioni fanno sì che poi i prezzi vadano alle stelle. Altri borghi in cui sei stato?
Non sono stato in altri, però conosco Petacciato, perché è in Molise ed è nel Molise, famosissimo Molise, vicino a oddio, adesso arrivo. È che ricordarsi un paese che è in una regione che non esiste è difficile.
Il paese, il borgo che non esiste,
Montenero,
allora.
Dovrebbe essere vicino Montenero, in Molise, dove siamo stati perché ospiti di amici, di una coppia. Lei è molisana, quindi diciamo io ho la prova provata che tutto esiste, è tutto vero.
C'hai le prove. Guarda, ti dico che questa storia dei borghi non è solo una passione italiana per l'Italia, ma anche a livello internazionale adesso c'è dell'interesse nei confronti dei borghi italiani, questo turismo un po' più particolare, più specifico. E anche la rivista Travel and Leisure ha stilato la lista dei migliori borghi italiani, dei borghi più belli in Italia. Giusto per menzionare i primi quattro: Anghiari in Toscana al primo posto, Cortina d'Ampezzo, che è abbastanza famosa in Veneto, al secondo posto, la regina delle Dolomiti, no? Tropea al terzo posto, quindi vediamo che effettivamente dopo aver vinto il titolo nel 2001 per la RAI si riconferma tra i borghi più interessanti, e al quarto posto Norcia in Umbria. Tu fai perché stai pensando al cibo, stai pensando ai tartufi forse?
No, stavo pensando alla salsiccia, che a te non, diciamo, non fa sicuramente gola, però a me sì.
Matteo, dopo questa passeggiata per tutti questi borghi, e l'invito ovviamente per i nostri ascoltatori di provare a visitarne quanti più possibile, ti porto in giro per l'Italia, ma attraverso cose che sono successe questa settimana.
Cosa è successo questa settimana?
Dove andiamo?
È in due posti diversi.
Mm-hmm.
Il primo episodio accade in provincia di Ferrara. Mm. Quindi siamo in Emilia-Romagna.
Mm-hmm.
Giusto?
In Emilia-Romagna siamo vicino Bologna, più o meno.
Esatto. Se ricordo bene, chi ti ha studiato a Ferrara?
Sì, ha fatto l'Erasmus a Ferrara.
Ecco, la memoria non mi inganna. Ma qui siamo un po' più fuori e la protagonista non è giovane come Katie, è leggermente più anziana, 103 anni.
Complimenti.
Complimenti davvero. La protagonista di questa storia è nonna Giuseppina, che nel frattempo, in questa settimana, ha anche compiuto i 104 anni. Quindi
allora,
auguri. E fin qui tu dirai, è una delle tante centenarie in Italia.
Sì.
C'è un traguardo da festeggiare, ma non è una notizia. La notizia è che la polizia locale, di notte, intorno all'una, ha fermato quest'auto, questa panda bianca, che guidava in maniera un po' pericolosa. Quando ha abbassato il finestrino, il conducente, si è scoperto che era proprio nonna Giuseppina.
Ma come? Nonna Giuseppina che fa al volante a 104 anni, ma di notte poi, oltretutto?
È stata proprio la domanda della polizia. Ma lei dove va a quest'ora? Niente, sto tornando dall'uscita con le amiche. Siamo andati a giocare a carte.
Fantastico.
Viva la vita, no?
Eccezionale.
Vabbè, però una volta fermata, scatta il controllo.
Mm.
Patente e libretto e assicurazione. Purtroppo la nonna Giuseppina aveva la patente scaduta e anche l'assicurazione scaduta.
Aia!
Quindi è scattato, come dire, la multa e il ritiro della patente. E l'hanno accompagnata, insomma, gentilmente a casa. Nonna Giuseppina si è arrabbiata, ma non più di tanto. Ha detto: io domani mi vado ad iscrivere per il rinnovo della patente. Non mi toglierete la mia auto.
Brava nonna Giuseppina, anche se insomma capisco il voler rimanere autonomi, però i riflessi su quelli che sono, forse non è il caso.
Il punto è quello, no? Che possiamo capire che la signora si sia dimenticata di rinnovare la patente, ma sopra una certa età l'obbligo di rinnovare la patente si fa sempre più ravvicinato in termini proprio di anni che passano. Proprio per questo motivo, che i riflessi possono indebolirsi e quindi è anche la vista, no? E quindi è necessario richiedere il rinnovo sempre più spesso. Quindi io mi auguro e auguro alla signora Giuseppina di rinnovare, di riuscire a rinnovare la patente e quindi riuscire a fare tutte le sue uscite, perché oltre ad andare a giocare a carte con le amiche, una delle sue uscite principali era quella di andare a mangiare il gelato a Ferrara.
Oh, fantastico. E si andava a prendere il gelato con la macchina, eccezionale.
E lei dice: a Ferrara quella gelateria è una bomba. Però nel frattempo lei non si scoraggia e dice: mi avete tolto la macchina, nel frattempo che rinnovo la patente ha tirato fuori la bicicletta e si è fatta 9 chilometri all'andata e 9 chilometri al ritorno per tornare a giocare a carte con le sue amiche.
Vabbè, però vedi, questa è una cosa molto apprezzabile, il fatto che, eliminata diciamo una possibilità, non si è data per vinta e ha preso la bicicletta, che da un certo punto di vista è anche meglio, un po' più pericolosa, però se si fanno delle strade poco trafficate fa anche meglio la bicicletta, no?
E il problema è che la signora rientra tardi la notte.
Vabbè, signora, però non può,
quindi
non
alle
si
due di notte in bicicletta su strade provinciale non è il massimo.
No, e non è il caso.
Il sindaco di Ferrara ha detto: altro che il ritiro della patente, avremmo dovuto dare una medaglia a questa signora. Come una medaglia dobbiamo dare ad un altro abitante. In questo caso non faremo il nome perché non è, insomma, una impresa degna di lodi.
Non è una medaglia positiva, è una medaglia negativa.
Negativa, esatto. E questa volta ci trasferiamo in Lombardia, in provincia di Bergamo. Un residente locale ha noleggiato un furgone, ci ha caricato due suoi divani vecchi, poi all'improvviso per strada ha pensato bene di accostare, aprire il furgone, tirar fuori i divani e lasciarli lì.
Ma come? I divani?
I divani abbandonati sul ciglio della strada, sul lato della strada. Non si fa. Fortunatamente c'erano le telecamere di sorveglianza del comune, sono risaliti alla targa del furgone, sono risaliti a chi ha noleggiato il furgone e sono quindi risaliti anche all'indirizzo di casa del nostro eroe negativo. E cosa hanno pensato bene di fare questi della polizia locale? Hanno mandato un altro furgone che ha preso i divani e li ha scaricati fuori casa del nostro personaggio.
Fantastico.
Vendetta.
Apprezzo sempre, diciamo, quando le forze dell'ordine, non lo so, fanno qualcosa con un po' di ironia.
Eh sì, perché poi hanno anche pubblicato il video di tutta l'operazione su Facebook e ci hanno aggiunto la dicitura: hai smarrito qualcosa? La polizia locale la ritrova e te la porta sotto casa.
Fantastico. Con un modico, ad una modica cifra, diciamo.
Eh sì, perché tutto questo ha avuto un costo e se la dicitura fa sorridere, non credo che avrà sorriso il nostro amico che abbandona i divani, perché gli hanno anche dato una multa di 10.000 euro.
Aia, tostarella. Diciamo che forse se avesse pagato qualcuno per disfarsi dei divani in maniera normale, avrebbe risparmiato qualche euro, così.
Eh sì.
A occhio.
Eh sì, ma probabilmente se avesse messo un annuncio online c'era anche qualcuno che se li andava a prendere gratis questi divani per
sì.
Riutilizzarli in qualche modo.
Che è sempre la cosa migliore, diciamo.
Lui si è giustificato, diciamo così, tra virgolette, dicendo: ah, ma io li avevo solo lasciati lì temporaneamente, poi li sarei andati a riprendere. Chi di noi non prende i divani e li lascia temporaneamente per strada?
Chi?
Nessuno di noi. Parlando di divano, Matteo, noi ci dobbiamo adesso spostare nell'altra nostra sala, quella VIP con i divani tutti belli comodi. E il divano è stato così un motivo ricorrente negli ultimi giorni.
Infatti sono curioso soprattutto di sapere tutte le cose che hai mangiato.
Vai, vieni di là che ti racconto tutto e lo racconto non solo a te, ma anche a tutti i nostri membri della comunità che ci seguiranno e insomma usufruiscono di questo bonus che è l'after show, ma anche di altro: la trascrizione interattiva, la traduzione multilingue ed il vocab helper che mostra a schermo 10 tra le parole più difficili o più importanti minuto per minuto. Quindi buona Pasqua fatta a tutti, ci vediamo di là.
Ciao.